Allora, eravamo nella fine degli anni 60, con i miei due sorelle e io, dunque avevamo a quel momento là 7-8 anni, e abitiamo in una vecchia casa di nostra nonna a Vicolo Sasso. E una sera, prima di andare a dormire, i miei genitori avevano deciso di fare una passeggiata nel paese, dunque mie sorelle hanno messo i loro pattini a rotole. E abbiamo preso la discesa verso la pizzeria e a quel momento là, negli anni là, giusto in fronte della pizzeria, sulla destra, nella curva, c'era una stalla delle mucche e all'ultimo minuto una delle mie sorelle che era davanti si è trovata quasi di fronte alla mucca che usciva dalla stalla e ha fatto ora giusto tempo di abbassarsi per passare sotto la mucca. Veramente senza farsi male, senza toccare neanche la mucca e così abbiamo questo ricordo e siamo godati da ridere di quella storia, insomma, così era.
Via Carpenena era poi vicolo del Pozzo, dove che passo io per camminare, e dopo un altro vicolo, un'altra strada è quella che va su a Frappola, non so come si chiama, perché io vado là, vado a piedi, ma non adesso non mi viene
E qui siamo in vicolo Carlettini.
in... Sì, qua sarebbe vicolo Carlettini. E dopo la vicolo del Pozzo, più avanti qua. E dopo si va più avanti ancora, è la strada che va a Fratta, là, una via, ma non so il nome della... È perché mia figlia prende quando che va, perché abita a Tarso, a Fratta uno abita qua. E allora quando che va tante volte a piedi, allora so che per quello... Dopo viene Tarso. Questa là.
E le piace camminare?
Sì. Quelle strade là io se vado vado sempre a piedi, vado, sì, non prendo, posso anche la bicicletta perché una volta andavo in bicicletta ma adesso non vado più perché ho più paura, perché anche più traffico nelle strade, non come una volta che c'era poca gente, magari sì, poi in bicicletta non ho neanche più, non vado, sono due biciclette, no? Prende mia figlia magari se va qua e là, ma no, io non lo so.
Buongiorno a tutti. Io sono un ceramista per passione da tanti anni, abito a Revine, nel comune di Revine Lago. Ho sempre avuto molta passione per le cose antiche, per le memorie storiche. E sto dicendo, raccomandando a tutti di fare il possibile perché non venga dispersa la memoria storica, perché senza memoria storica anche le persone rischiano di disperdersi come foglie al vento. E nel corso di tantissimi anni di ricerca delle cose vecchie, dei vecchi detti, dei dettagli, delle case, un po' di tutto, ho potuto constatare che in passato, anche in luoghi di povertà, c'era espressione poetica, c'era espressione artistica. Le persone ci tenevano a fare le cose graziose, le cose belle, le cose poetiche. Forse anche questo leniva un po' il dolore e anche la sofferenza del lavoro e anche condizione di povertà veniva sofferta un po' meno, probabilmente. Il consiglio che do a tutti è di cercare ovunque, di osservare ovunque, di non buttare via i vecchi vestiti delle nonne perché potrebbero anche rivelare un'origine di un popolo che non è autoctono, quello di Revine, perché nei secoli scorsi ci sono state delle inclusioni dai paesi, soprattutto dai paesi dell'est, e anche io ho sentito delle parole del dialetto arcaico che richiamano appunto i paesi dell'est. Qui purtroppo nessuno ha fatto una ricerca accurata, sistematica di queste cose, hanno scritto tanti libri scrivendo cose che purtroppo dal punto di vista della ricostruzione storica valgono poco. E io stesso, la mia famiglia ha un soprannome che in Ungheria è un cognome, però anche qui nessuno Questo soprannome è comparso all'improvviso verso il 1880, però nessuno, io ho fatto delle supposizioni, però nessuno è stato in grado di ricostruire, perché è andata persa la memoria storica. Quello che sapevano i vecchi, poi o non lo hanno trasmesso o lo hanno trasmesso a chi ha disperso questi dati. E quindi, se vogliamo vivere un po' più felici, un po' più sereni, dobbiamo anche ritrovare, secondo me, il piacere intanto della storia, il piacere delle cose belle, della poesia che esiste nelle piccole cose della vita quotidiana e che il consumismo ha quasi totalmente spazzato, perché in contrasto con gli interessi del consumismo stesso. Queste cose non le invento io, però le posso le sottoscrivere.
C'è qualche memoria particolare che hai in riva al lago? Qualche punto che le piace osservare o che consiglierebbe a qualcuno di osservare?
Per esempio, noi viviamo in un ambiente che è bellissimo. Qui si possono osservare in tutte le stagioni. In primavera c'è una fioritura che è fantastica, l'autunno ha dei colori, il bosco sembra un quadro di un pittore impressionista di alto livello, l'inverno ha delle suggestioni fantastiche, il lago gelato, i riflessi a tramonto e poi anche l'estate, cioè qui è un ambiente che è bellissimo.
Siete belli caldi? Pronto?
Un ambiente che è bellissimo in tutte
Buongiorno.
Le stagioni.
Sì.
Quindi invece, per esempio, di andare lontano, di cercare sempre mete esotiche, cercare di osservare con un occhio un po' più
emozionato. Allora, banane, che perché tre?
E i propri luoghi, insomma, dove si è nati e vissuti.
C'era un dettaglio architettonico che lei diceva di osservare, dei tetti.
Ma per esempio i comignoli dei tetti, se voi osservate i comignoli delle case nuove sono squallidi, fanno schifo, cioè detto così senza tanti eufemismi. Se voi osservate i comignoli antichi, sono a volte sembrano monumenti, sono opere d'arte, sono dei folletti sospesi in aria, però bisogna anche soffermarsi a guardarli, insomma, dire in fondo perché lo hanno fatto così bello se bastava far uscire il fumo dal focolare. Ha fatto bello perché la bellezza aiuta a vivere e rende la vita quotidiana più bella. Tutto qua.
E passando per questo vicolo ci sono tutti i sassi, sia per terra che sulle due case, e arrivata lì c'è una spiaggetta molto piccola e intima con due panchine dove spesso mi siedo e mi rilasso proprio.
E dalla riva del lago come ci si arriva a queste due panchine?
Percorri la riva del lago, sulla sinistra le trovi, insomma.
E cos'è che particolarmente il momento migliore per sedersi su queste panchine?
Allora, la sera, quando guardi avanti, cioè dall'altra parte del lago c'è un ristorante, penso, che è pieno di luci e riflettono tutte sul lago, quindi sembra di essere in un posto di, cioè, un posto di mare, un posto di villeggiatura. Per un attimo ti senti in vacanza.
Andreona è una stradina che una volta usavano per accompagnare le mucche a bere giù al lago, e quasi tutto il paese andava giù per queste stradine per queste mucche, insomma, ecco. E era sovente spesso trovare anche delle buaffe, stare attenti dove si metteva i piedi, perché ma non loro, in quei tempi non si faceva caso. C'erano anche della gente che poi queste buaffe andavano a raccoglierle per portarle nella concimaia di casa per poi concimare l'orto, per concimare i fiori, anche tutto quanto. Ecco, era una stradina così, con tutti i ciottoli, con tutti i sassi, così. Poi usavano anche le donne usavano anche le donne con il banco, il famoso banco, che chiamavano banco, che era un banco fatto in legno con un ginocchiatoio e fatto a scivolo, che mettevano metà sull'acqua e poi lavavano i panni qui al lago. Prima tiravano via un po' la meglio, che l'acqua fosse un po' pulita, e poi lavavano i panni in ginocchio qui al lago, insomma, ecco, facevano anche queste cose giù per questa stradina.
E lei vedeva le donne che... conosceva le donne che andavano giù a lavorare?
Sì,
a lavare.
A lavare, sì. Erano donne del paese qua, ma quasi tutte, insomma, perché non c'era i bagni, non c'era niente, venivano giù qui, lavavano, facevano la liscia, e poi la liscia con un mastello grande, mettevano dentro della cenere e con dei lenzuola, però per riassacquarli dovevano venire tutte giù qui al lago, insomma, ecco, tutte quante in una fila, magari 8-10 insieme, e lavavano così, era sempre pulito.
Quanti anni io che non gela più il lago?
Tanti anni, perché mi ricordo a 18 anni ho fatto la traversata con Diego, quella mia classe, quel ragazzo che l'è morto a Santa Maria.
Sì.
Ho fatto la traversata di notte con la moto, con l'ago ghiacciato. Perché a quelle calasse fia di tutto.
Quando io sono venuti si è cominciato a fare le cene via dagli alpini la domenica.
Mi ricordo di un po' di paura, ma anche ero affascinata da questa esperienza nuova.
E ha camminato su.
Siccome mio marito era di qua, lui aveva tutte le conoscenze di quando che era giovane, e anche sapeva valutare la grossezza del ghiaccio, quindi se si poteva andare avanti, se si poteva rischiare.
Sì, il ghiaccio fa rumore, no? Te lo batte,
sotto si compatta.
Te lo batte e fa tipo il fischia, no? È una di
Ah, non so questo.
Per quel che te sape
so che ogni tanto si sentiva
sì.
Il fia delle crepe, insomma.
Nulla.
Il fia
un rumore
proprio particolare. Però doveva essere grosso, penso almeno un metro di spessore.
E lei si ricorda la prima volta che ha camminato sul ghiaccio?
No, sì.
Un metro? Basta 50 centimetri.
No, qui a volta ho visto che sono andata a me, doveva essere un bel spessore. Sì, lei la sensazione di camminare... come posso dire, su una cosa così, su un po' sospesa, che non è acqua, però è fatta di acqua.
Facciamo fare il bagno all'LP5.
In che anni?
Nei fine anni 70, inizio 80 più o meno. E facevamo delle gite in barca. E durante una gita di queste abbiamo fatto delle foto, e sullo sfondo, in una foto, c'è il lago, col campanile vecchio, si vede, un signore che porta le mucche a bere alla spiaggetta, proprio in fondo all'Andreona. Quello che poi, dopo 20 anni, sarebbe stato diventato il mio orto. E si vede il lago, che io non c'ero neanche mai stata al lago, proprio non... neanche mai passata, credo, allora no, sicuramente. E si vede bene questo posto, insomma, che poi sarebbe stato il mio orto dopo 20 anni, aspetta, 20, 25 anni, 25 anni.
È vero che qui, se possiedi un pezzo di terra che è vicino al lago, in qualche modo possiedi anche la terra dentro il lago?
Sì, dicono sì. Sì, sotto. Sì, che è un po', insomma, una roba un po' così, ecco. Trovo io. Sì.
Una leggenda.
Però così dicono, sì, infatti tanti proprietari si ritengono proprietari di un pezzo di lago. Cioè, sicuramente anche vero.
In questi punti tu cercavi dei misteri?
Sì, da piccola esploravo
i vari punti di lago più nascosti, tipo dove ci sono le palafitte. Dietro ci sono tanti campi con l'erba alta e alberi.
Eh sì, che allora non c'era niente.
No, non c'era niente. E quindi cercavo qualche posto segreto. Non ho mai trovato uno in particolare in realtà, però esploravo, mi arrampicavo sui rami, sui alberi.
Si adattava molto il paesaggio alle aventure.
Sì, sì.
Sì. Gli alberi morti sul lago.
Ah sì, bello. Sono sempre piaciuti. Sì. Comunque si trovano anche buchi, posti segreti dove nascondersi e inventarsi le storie.
Le avventure.
Sì.
So when did you arrive here?
I arrived here in May 31st, Wednesday. Then from there, I don't know anybody. Then I go out to look the better place where I can sit and comfortable and free of my mind.
This is your favorite spot?
Definitely, it's my favorable place.
Because you can see.
And if I can see the movement of the vehicle, the movement of the people, then I sit comfortable without disturbance and I free of my mind. Yeah, I love the place anyway, it's nice.
Okay.
So
thank you.
You're welcome.
Da dove sei arrivato qua?
Ah, dall'India.
In che anni più o meno?
Nel 2000 mi pare.
E ti sei trasferito subito qua a Lago?
No, prima vita a Rovine, dopo mamma sono trasferito a Lago, quindi che era stesso comune, quindi ci penso poco ambientale, quindi già non ti si ragazzi, quindi. Stessa scuola, quindi non ci metti tanto, poi c'è il lago intorno, quindi c'è un bel paesaggio, quindi fai delle passeggiate, quindi non so, ti vedi bei tramonti, poi.
E quanti anni avevi quando ti sei trasferito qui?
10 anni, mi pare, 10-11 anni circa più o meno.
E hai conosciuto i bambini del luogo?
Sì, perché facevo elementari, quindi elementari, poi erano stessi ragazzi, gli stessi bambini, quindi del paese più o meno.
E c'è un punto che ti piace di più, che da piccolo ti piaceva di più? Qua al lago?
Cioè dove c'è la casetta in legno, più o meno, perché c'è, vedi tutto intorno al lago, quindi vedi anche al di là della parte del lago, quindi vedi barche a vela, non so come si
chiama. Sì, le barche a vela.
Sì, sì, quindi vedi l'altra parte che ci sono lettini, quindi robe varie, quindi vedi tutto al di là dell'altra parte dell'anno.
E di queste case sai qualcosa? Mi hanno raccontato che sono abbandonate.
È chiusa da tanto. Sarà chiusa da quando sono qui, quindi mi pare, poi non so. Anche queste sono chiuse, quindi non è che...
Tutte quante?
Sì, di solito sì. Anche queste le vedi sempre chiuse, quindi non so. Non saprei. Poi mi hanno ricordato che c'era della chiesa, il pezzo sopra, che era caduto, quindi anni
quando?
Fa. Quando? Anni fa più o meno mi hanno detto che era caduto, quindi hanno fatto di nuovo, quindi tutta rifarla.
E dicevi che hai visto questo documentario?
Sì, ho visto questo documentario anni fa, sempre nel festival, dove lavavano a mano, come se fosse... Era un documentario sull'India, quindi come lavano a Bombay con la mano, quindi come se erano anni fa, più o meno.
E hai pensato che un po' era come Lago?
Sì, pensavo sì, perché siccome anche qua penso che facevano le stesse cose, quindi... Quindi pensavo che è la stessa roba, quindi facevano anni fa, quindi quando non esistevano roba elettrodomestici, quindi.
E adesso parlando con te ho realizzato proprio che comunque è stato il gesto è la lingua che io ho ascoltato, questa musica, che per me è una musica, perché ogni volta che io tornavo nella terra dove era nata mia madre, mi sentivo a casa, mi sento a casa, sento proprio che una parte delle mie radici è qua, in questa terra, e quindi la sincronicità che c'è stata tra il mio gesto, l'uncinetto e la lingua ha fatto sì che io entrassi in questo canale del ricordo, no? Per rielaborarlo di nuovo un'altra volta, parlando con te,
per fare veramente questo sforzo di comunicarti la gioia di un'elaborazione positiva, di crescita, no? Quindi del lutto non vissuto come una cosa che subisci, ma del lutto come tutto che si, la vita che si trasforma, e comunque anche rispettare la volontà, chiamiamolo, del destino, del karma, delle persone, il desiderio delle persone di chiudere la loro vita a un certo punto per una malattia, per qualsiasi motivo li allontani da noi, no? A volte, riflettendo su questo, ho proprio pensato che c'è un attaccamento molto forte, no? Quindi il lutto e la tristezza dipendono dall'attaccamento che noi abbiamo alle persone, ai ricordi, ma se noi riusciamo a percepire che tutto è in continuo divenire e che le persone comunque che non ci sono più continuano a vivere attraverso i nostri gesti, ed è proprio il ricordo che le fa sentire vive, no? Questo è positivo, è bello, no? Io quindi spero davvero che questo piccolo momento tra di noi sarà un tuo ricordo. Te lo auguro, che sarà un momento di quelli, io li chiamo i momenti in cui apriamo la finestra, no? E guardiamo cosa c'è dentro, una finestra che guarda dentro. E insomma, te lo auguro, perché sarebbe molto bello pensare che questa cosa così intima, in questo spazio aperto, bello, verde, molto rilassante, possa davvero creare un filo che unisce me, ma unisce anche te, no? in questo momento.
Grazie.
Prego.
E guardando da questo pontile, dove ti cadono gli occhi, principalmente?
Ma mi cadono gli occhi nel bosco, perché per me il bosco ha un grande significato simbolico, no? Il bosco è il bosco della paura, ma è il bosco di ciò che non è mai uguale a prima, è il bosco del continuo cambiamento, del colore, della trasformazione, quindi entrare in questo flusso del divenire continuo, no? Come dicevo io prima, la grossa difficoltà di rimanere attaccati a ciò che è, ma niente è ciò che è. Tutto continua a essere qualcos'altro, no? E riuscire a vivere in questa armonia e apprezzare veramente questa armonia è bello. Il bosco, secondo me, è proprio il simbolo, no? Poi ci sono tutte queste micro relazioni che noi magari non riusciamo a percepire. Questo sistema che funziona indipendentemente dagli esseri umani, che continua a funzionare. Quindi il bosco. Poi il bosco è sono gli alberi, l'insieme degli alberi, l'insieme delle radici e delle fronde, è un luogo d'ombra, è un luogo di rifugio.
Mi piace molto quella cresta a sinistra, che è molto frastagliata.
È vero.
Mi domando la storia di quella collina.
Sì. Ricordi di vita tra i vicoli del paese di Lago. Ora viviamo in un'epoca che la tecnologia è sovrana. Basta schiacciare un bottone e si fa funzionare i più vari elettrodomestici. Questo ci facilita la vita. Il mio racconto risale agli anni 60. All'epoca avevo 11 anni, ma per fare la rima sapevo già a lavare i panni. Prima nel mastello si lavava. Poi, per risparmiare l'acqua, al lago i panni si risciacquava. Il cesto con il banco pesavano, ma quegli anni non esistevano la tutela di sfruttamento dei minori. La maggior parte delle famiglie erano tutte povere e si doveva lavorare tutti, dai più piccoli ai più grandi. Quel sentiero tra il campanile e l'ex poste, chiamata Andreona di Piazza, quante donne l'hanno calpestata. Anche in inverno, con il lago ghiacciato, allora per il freddo mi davano un pentolino di acqua calda. Ma ricordo la stretta al cuore quando mettevo le mani nell'acqua ghiacciata e altrettanto metterle nell'acqua calda. Quando è stata inventata la lavatrice, quante volte avrei voluto conoscere l'inventore e ringraziarlo di cuore. Lina Fava.
Andavo da una signorina per imparare a fare il sarto, no? E mi ricordo che quella sera siamo partiti proprio da qua e siamo arrivati proprio in fondo al paese dove abitava lei, per pulire un po' la strada. E dopo, più avanti, hanno iniziato con, come si chiamavano adesso quello là? Lo attaccavano dietro
alle mucche.
Alle mucche. Una specie di
aratro.
Aspetta, no?
No, lo facevano con quei legni.
Sì, quei legni era fatto.
Allora mettevano tanti, tanti legni.
No, era fatto con una specie, i lati di una barca, no? Tenuti fermi a metà, partiva a punta e si allargava, no?
Tipo aratro. Aratro.
Sì, tipo con le bestie andavano avanti.
Tipo aratro in legno per pulire la strada, tutto lo stesso.
Finché sono arrivati a...
Sì, e su nelle cave a prendere la ghiaia, come ha fatto solo sulle cave della montagna, sì, per portare la ghiaia a aggiustare tutti
per mettere a posto la strada.
La strada dei paesi, i vicoli sono tutti.
Operavano le nostre bestie, i nostri carretti, sì. I fratelli più vecchi, perché
tutti partecipavano.
Tutti dovevano partecipare, insomma. È stata anche una fortuna perché in qualche maniera, essendo tanti figli, e dopo i più grandi, sono andati via all'estero. Aveva il suo stipendio, insomma, ecco. Si tirava avanti.
E cosa raccontava della guerra, di quello che gli era successo in guerra?
Si ricorda meglio lei.
È partito giovane, 15-18, puoi immaginare, del 1895, perciò è partito nel 15-16 in guerra, ragazzo giovane, ha combattuto sul Tristallo, e sul Tristallo si è congelato e hanno dovuto portarlo giù. L'hanno portato giù dal Tristallo e allora prima l'hanno messo sul mulo, erano in tre, scendevano dal Tristallo, perché non potevano più andare avanti per il freddo, per il congelamento. L'hanno messo sul mulo, scendendo dal Tristallo, a un certo punto lui è salito la febbre alta, e un compagno, un commilitone, ha visto una baracca e ha detto: fermo che vado a vedere se c'è qualche cosa da poterti dare, qualcosa da bere o qualcosa. Mentre quel commilitone andava in quella baracca, è caduta una bomba sulla baracca e ha perso il suo commilitone. È rimasto lui sul mulo e l'altro. E era il ghiaccio. E allora quello, il suo compagno, ha detto: è meglio che tu scenda dal mulo. Scenda dal mulo, ti trascino io, ti porto io. E lo ha preso, lo ha trascinato. Ha fatto neanche, non so se 200 metri, il mulo è scivolato e è andato in un burrone. Per fortuna l'ha tirato giù dal mulo. È andato nel burrone, piano piano è riuscito a portarlo giù al campo. Giù al campo l'hanno portato dopo l'ospedale militare di Pallanza. Là è arrivato congelato i piedi, gli scarponi non si staccavano più con la sciabola, hanno infilato la sciabola nelle suole e gli hanno staccato e dopo gli hanno tagliato i piedi, tutto tagliando i piedi. Mentre era all'ospedale è caduta una bomba sull'altro lato dell'ospedale e anche là si è salvato, c'era proprio il destino, si è salvato. L'ha portato a casa la pelle, però è stato quasi 2 anni sulla sedia a rotelle che non poteva camminare, e dopo gli hanno fatto le scarpe con la barra di ferro sotto l'ordinato. Però nonostante tutto aveva una serenità, e ti raccontava le storie, guarda, sempre, serenamente.
Com'è che mi fa vedere che...
Poi terminiamo sul caso
proprio. Con 30 anni.
Con 30 anni. Sì, perché gli mancava. Camminava con i per anni.
Nel suo lavoro aveva tanto da camminare, perché poi stradini...
Sì, no, prova a pensare.
No, i stradini di adesso.
Sì. Gli hanno tolto tutta la pelle qua, per avvolgere i bunconi, gli hanno tolto la pelle dietro. Comunque ti dico, lui mi raccontava sempre, io mi piaceva ascoltare.
Poteva raccontare più.
Sì, bravo. Senti questa qua adesso, leggi questo in dialetto te che ti piace.
Lo leggo io?
Sì, sì.
Io non lo so pronunciare bene il dialetto.
Questa qua è stata scritta in un'occasione che facevano la festa dell'anziano, qua al lago, dietro la chiesa. Per un po' di anni hanno fatto le feste per gli anziani ed era bellissimo, un grande capannone.
Un'idea proprio.
Sì, poi. Sì, perché è stata dentro una prova. Questo è il dialetto. La festa dell'anziano. Passando per via Marconi era un grande confusione. E femmine e uomini anziani i disea. Per noi dirà la messa Don Giovanni. E al sindaco, anche a lui content, assieme a noi dopo messa al metterà qualcosa di buon sotto i denti. La giornata le arrivava e ogni persona anziana dal comune le invitava. E tutti in compagnia sarà festa e allegria. E mangiando, stando là sentati, si conterà i tempi passati. Gli uomini con la mussa sulle spalle fino al bricon, con le scarpe coi brocon, e le femmine anche dove nete col festel, la baril e il bigol, le portì alla polenta e i figalet per i suoi uomini su alle laste del col. I paesani qua del lago, i vea anche bosch ben curà, scios, sparsi, fonche, castagne, sempre a casa gli ha portà. Fa sfamar tutti quanti, e i sacrifici gli era tanti. Tutti si ricorda dei carlet, che savaglia ben le strade con la cariola, la scoa, la badila e il caret. Di sta su tel boral i petenela, i moldea le sovache e i mette al lat in tela mastela. Al didrio de mattina i fea formai e puina, e il cao del lat paritosa tei, che i diventia sempre pi bei. De là del canal delle stabiole era i fagher e i boci intanto che le vacche le pascolea i fia le capriole. Se capitea qualche malora, le so bestemme era sacrificio e sacrefora. Non si parla poi del lago, che d'inverno l'era gelà, ma corri via primavera, niente la sfamà, col pes san e bon, tutti peschia ogni stagione. Le femmine col feste e il lavador le andia do per l'andreona al lago, a lavar le robe bianche e de color. Non se parla po' del pan, o se li vea dai cantoci e dai campaner, se sentia l'odor del bon pan con piacer. E la pagnotera che fea de nardi al panettier, la fea meglio del sirop de spettier. A quei tempi, quei che non era andati emigranti, i portia legna a Vittorio col caret tirà a man, tante volte durante l'an far ciapar do tre palanche, e le famiglie le era tante. La salute le era buona, la domenica si andea messa a ringraziare il Signore e la Madonna. La incesa con devozione se preghea in denocion, si olea ben come fradei, perché era pochi schei. Adesso il pan è lucido in odore, come quei del reclam che fa, i fa tutte le ore. Là al lago ancora qualche dun el va a pescar, ma con la licenza e ogni andè da pagar. E la gente la va ancora in montagna, ma in macchina o in motoretta, ben vestita col golf nuovo e la giacchetta. Cari laghesi, al mondo l'è cambiat, coi denti d'oro gli emigranti è tornà. Passar per via Marconi, e pi belle case e i loro paroni, tutte savaiave, e tutta l'anno le finestre infiorave. I doveni, te le fabbriche e occupavi, e i nostri campi e sempre più abbandonavi. Ma se tu metta un pie in te la sotera, in te varda di incagnesco per tutta la vita intera. Qualche persona anziana con la fa le gambe storte del ricovero e di aperto le porte. Far noi anziani andare via dal solo è come morire un po'. Ben pensando questi anni di abbondanza, si salutò con creanza e che tra popolazione col cambiare delle stagioni non sia più confusione. La vita ogni età è bella e la se gusta basta saperla ciò dalla parte giusta. Saludonse col sorriso degli anziani e par chi deriva in là la fortuna a rivedersi un altro anno.